Questa puntata di Gong sarà integralmente dedicata a una software house. Parleremo infatti di due titoli molto molto diversi, sia per ambizioni che per risultati, ma che arrivano dalle fucine, permettetemi questo termine, di Square Enix.
Sì, è una puntata che segna un pochino il ritorno del Giappone. Ne parlavamo qualche giorno fa off camera di quanto appunto il sollevante a livello videoludico stia tornando protagonista, e in particolare proprio in questo 2024 occuperà una posizione di assoluta importanza. Lo farà sicuramente in questo episodio di Gong di oggi. Nella seconda parte vi parliamo di Final Fantasy VII Remake, perché ieri c'è stato uno State of Play completamente dedicato a questa produzione che, ricordiamo, arriva il 29 di febbraio. Sono uscite le anteprime di chi, come noi, in particolare Alessandro Zampini, che è andato per conto nostro, è andato a Londra a toccare con mano il gioco. Trovate una video anteprima su YouTube, l'anteprima scritta su Final Round. Qui, invece che far parlare Zamps, che non poteva intervenire, vi raccontiamo noi quello che abbiamo visto durante lo State of Play, ma da vere merde lo facciamo nella seconda parte del podcast, perché nella prima vi ciucciate Foamstars.
Sì, con un disclaimer: vi ciucciate Foamstars perché ci abbiamo giocato e siamo pronti a condividere un po' di impressioni, e ci abbiamo giocato nell'ambito di un'iniziativa promozionale, banalmente, insomma, era una diretta sponsorizzata da Square Enix, che in questa maniera ci ha convinti ad approcciarci alla produzione. Questa puntata del podcast non fa assolutamente parte delle iniziative che abbiamo appunto concordato.
Non c'erano accordi per parlarne qui dentro. Il punto è che ne parliamo perché in realtà in un gioco che, lo anticipiamo e adesso approfondiremo meglio la cosa, sicuramente ha qualche problema, soprattutto io in realtà ci ho trovato degli spunti di divertimento a livello di gameplay che un pochino non mi aspettavo.
Sì, diciamo che io e te la vediamo in maniera parzialmente differente, anche se sono d'accordo con te, complessivamente sono arrivato alla fine della diretta di ieri abbastanza divertito. Probabilmente il momento in cui divergono le nostre opinioni è quando ci chiediamo...
Quando è scattata quella roba?
È quando ci chiediamo: ma ci rigiocherei per qualche motivo?
Certo.
Probabilmente, insomma, almeno a quello che ho capito, la tua sarebbe una risposta affermativa, mia sarebbe una risposta assolutamente negativa, perché io credo che in Foamstars ci sia anche dell'attenzione, che il team di sviluppo abbia in effetti lavorato bene per dare carattere alle, come posso dire, alle meccaniche di gioco, ma complessivamente lo trovo un prodotto in cui gli spigoli sono, diciamo, più presenti che degli aspetti positivi. Per chi non sapesse che cos'è Foamstars,
facciamo un passettino indietro, stiamo dandolo forse un po' per scontato.
Esatto, è sostanzialmente uno sparatutto multiplayer a squadre in terza persona che recupera alcune delle suggestioni di Splatoon in maniera aperta e plateale. L'IP di Nintendo, insomma, richiede di andare in giro per la mappa e colorarla con la vernice del colore della propria squadra, e proprio sulla base della superficie che abbiamo colorato poi viene determinata la vittoria. In Foamstars la vernice viene sostituita dalla schiuma, ma c'è anche un'altra sfumatura, ovvero la schiuma serve in effetti per aumentare la mobilità dei combattenti, sostanzialmente, che possono navigare in maniera più efficace nella schiuma del proprio colore.
Serve... Non come in Splatoon, questa cosa è uguale, ma in Splatoon serviva anche poi per ricaricare l'inchiostro.
Certo. Serve anche comunque per avere dei vantaggi strategici, in quanto può costruire per esempio delle barriere che permettono di bloccare gli attacchi degli avversari, ma in generale...
gli avversari, perché nella schiuma degli altri tu fai fatica a nuotare.
Assolutamente, ma in generale Foamstars resta comunque un prodotto un pochino più basato sugli scontri diretti. Banalmente si vince perché si fanno le kill, e in generale ci sono anche dei tratti tipici degli hero shooter, mentre in Splatoon sì, si possono cambiare le armi e quindi cambia un pochino l'approccio alla battaglia. Qui si cambiano proprio gli eroi e ognuno si porta con sé delle super differenti, dei ruoli proprio specifici, alcuni addirittura di supporto, quindi sostanzialmente la componente da hero shooter è un pochino più massiccia.
Assolutamente vero. Il gioco, allora, è inutile. È un prodotto sicuramente ambiguo e che presenta delle difficoltà, forse per certi versi anche insormontabili. Ha la fortuna di arrivare, è successo proprio direttamente ieri, all'interno dei titoli disponibili con il PlayStation Plus, quindi lo potete scaricare gratis se siete abbonati. Diciamo che questa cosa prova un pochino a salvarlo in corner. Sarebbe stato veramente difficile immaginarselo come gioco a pagamento classico, anche magari a fronte di un punto prezzo non certamente, diciamo, pieno. Il punto qual è? Che se da un lato sono molto d'accordo con te sull'avere tante perplessità e sul fatto che sia sostanzialmente quasi impossibile che Foamstars possa farcela, tra virgolette, non dico sfondare, ma anche solo a rimanere in piedi sul medio periodo, veramente sì, molto 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 difficile.
Ad essere, diciamo così, commercialmente rilevante, a ritagliarsi sì, uno spazio nel grande calderone dei game as a service, quale comunque lui si configura, cioè c'è un sistema totalmente di progressione stagionale con i season pass. Io non credo che nessuno arrivi a pagargli la seconda o la terza stagione, ecco.
Verissimo. Nonostante tutto questo, ti dico, io sono stato comunque positivamente colpito da alcune delle meccaniche di un gioco che forse mi piace anche per il suo essere un po' strano, nel senso che ovviamente è uno shooter, come dicevi tu, piuttosto canonico nell'impostazione, ma in realtà assolutamente anomalo a livello di sviluppo. I personaggi hanno degli archetipi che si possono ricondurre al mitra, allo shotgun, alla railgun, ma sono declinati in questo contesto schiumoso, tale per cui i colpi diventano delle bolle, non sempre leggibilissime e soprattutto che occupano una porzione molto generosa dello schermo. La schiuma non mi piace come l'hanno riprodotta in game, secondo me questo è proprio un po' un problema in un gioco che è costruito sulla schiuma, ma è molto interessante dal punto di vista invece delle dinamiche di scontro, perché la schiuma ha un volume rispetto invece all'inchiostro di Splatoon, che si limita a ricoprire le superfici e a permetterti di nuotarci all'interno. Qui la schiuma si accumula e alcune abilità di particolari personaggi permettono di creare davvero dei mucchietti tali per cui crei delle barriere ma anche accedi a delle zone della mappa che altrimenti sarebbero più complesse da raggiungere. Secondo me sono dinamiche interessanti, anche perché di nuovo si possono poi declinare nel contesto di una squadra in cui magari uno prende il personaggio che crea le coperture o queste alture particolari, l'altro ha più l'approccio da tank, eccetera eccetera, vengono fuori delle partite che possono essere carine. Di nuovo non mi piace invece tutta la parte di estetica che chiaramente si rifà a Splatoon, sembrando però lo Splatoon di Wish. Splatoon ha una forza poderosa dal punto di vista proprio dell'immaginario, nella capacità di sintetizzare e ricalcare le culture, diciamo, urbane, moderne, l'hip hop, lo skate, un certo tipo di stile, declinandolo però in una versione super pop e cartoon all'estremo, con questo mondo fatto di creature abissali, marine, eccetera eccetera. Qui ci sono dei personaggi che sembrano presi da un manga generico, che si spostano in una Las Vegas che diventa Bath Vegas, ho adorato questo dettaglio scemo, ed è una Las Vegas appunto stereotipata, fatta di casinò e lustrini, che diventa il sottofondo per queste battaglie online uno contro uno, abbastanza anche serrate come ritmo. Quella è un'altra cosa che devo dire, ho apprezzato. Che dire, cioè secondo me alla fine da un lato apprezzo genuinamente la voglia di Square Enix, che ha dimostrato negli ultimi anni di comunque provare a fare cose diverse. Secondo me le nuove IP sono colpevolmente un elemento che è mancato tanto in questa generazione, e proprio come trend si guarda più spesso al passato che al futuro, quindi bravi per provarci. Diciamo che l'esecuzione, come era già capitato anche un po' per esempio con Forspoken, lascia abbastanza a desiderare.
Sì, guarda, in realtà poi non è che la vediamo in maniera molto diversa sulle singole componenti di questa produzione, probabilmente però facciamo pesare in maniera diversa il gameplay e insomma tutti gli altri elementi che sono invece legati all'estetica, perché sono d'accordo con te che le partite sono divertenti.
Quello è.
Però il problema è che per me l'estetica non è solo brutta, è proprio alle volte, cioè, un pugno in un occhio che a causa degli effetti dei neon di un'interfaccia non particolarmente efficace, ostacola un pochino la fruizione, alle volte lo fa pure per i giocatori. Figurarsi per qualcuno che non sta giocando ma sta guardando il match. Noi banalmente stavamo trasmettendo la partita e in tanti ci dicevano: ragazzi, non si capisce niente. Devo dire che quando ci sei dentro capisci un po' di più, però c'è sempre un sottofondo di fastidio legato a vari elementi, anche al fatto che molto spesso ci sono delle cose che non ti permettono di orientarti bene. Banalmente, quando i tuoi compagni di squadra vengono schiumati, vengono raccolti sostanzialmente in una bolla di schiuma e tu hai qualche istante di tempo per toccarli e liberarli e quindi, diciamo, negare la kill alla squadra avversaria.
Mentre ti serve anche farlo con gli avversari che sono stati schiumati per confermare la kill.
Esatto.
Che ecco, è carina come meccanica, tra l'altro.
La meccanica,
cioè,
è
vuol
molto,
dire che l'hai pensata bene.
È molto carina, infatti secondo me loro sono riusciti a trovare delle meccaniche che rendano, che siano distintive, identificative del prodotto. Il punto è che però quando sei in mezzo a questo rifiorire di bolle, di mucchietti di schiuma, di superfici nere con gli shader brillanti, di neon, non ti orienti e molto spesso è capitato che, insomma, qualcuno dicesse: liberami, sono qua accanto a te.
Ma non te ne accorgevi,
sei
frastornato.
Sei proprio frastornato. E insomma, mi accodo poi alla tua considerazione sull'importanza delle nuove IP, perché da una parte è vero che è così, dall'altra però, cioè, questa è una nuova IP ma molto derivativa, cioè il calco su Splatoon è così evidente che non gli posso riconoscere il valore complessivo dell'originalità. In ogni caso, la strategia di pubblicazione, che mi sembra un po' damage control, cioè nel senso, non si sapeva che il gioco sarebbe arrivato su PlayStation Plus prima di qualche settimana fa, evidentemente si sono accorti che le proiezioni di vendita erano così basse che sarebbe stato meglio infilarlo, diciamo, in un servizio in abbonamento e quindi, insomma, ridurre il costo d'ingresso, se non neutralizzarlo per chi a quel servizio si è già abbonato. Ecco, quella strategia mi sembra l'unica possibilità che il gioco ha comunque di far parlare un pochino di sé. Non credo che se ne parlerà più di qualche settimana, però insomma staremo a vedere. È anche vero che, per esempio, qua da noi Splatoon proprio
volevo chiudere con quello, esatto, cioè
in Giappone è tutt'altra storia.
Il fatto dell'originalità è verissimo, quello che dici, non è mai un caso alla Palworld, nel senso che nasce questo Foamstars da un'esigenza, un'opportunità commerciale. Cioè Splatoon in Giappone è diventato un'istituzione, ha macinato dei numeri irreali anche con l'ultimo capitolo su Switch, e quindi forse l'idea era: prendiamoci delle suggestioni molto molto simili, strizziamogli l'occhio, non lo facciamo uscire ovviamente su piattaforma Nintendo e proviamo a vendere agli appassionati di quel gioco lì qualcosa di simile su una piattaforma diverse. Secondo me loro hanno pensato: se anche ci va male e solo un decimo delle persone se lo compra, già siamo a cavallo. Difficile che succeda, però vai un po' a sapere.
Ed eccoci nella seconda parte della puntata, insomma, a parlare di una produzione di ben altra caratura, questo lo possiamo dire.
Sì, che calca invece in questo caso la mano sull'effetto nostalgia, ma lo fa in una forma che sembra estremamente virtuosa, perché unisce sicuramente il fascino di quello che si conosce già a uno slancio anche dal punto di vista proprio tecnico veramente di finissima fattura.
Parliamo di Final Fantasy VII Rebirth. Nell'introduzione secondo me hai detto remake, ma insomma è il secondo movimento di una grande operazione di rilettura di Final Fantasy VII.
Mamma che paraculo, bravo.
Hai visto? E ne parliamo non tanto perché lo abbiamo provato, almeno non noi due che stiamo registrando questo podcast, per noi l'ha provato Alessandro Zampini, che, come diceva Marco, ha scritto anche l'articolo che potete leggere su Final Round e ha registrato insieme a me una video anteprima. Ne parliamo perché invece abbiamo visto i 20 minuti dello State of Play in cui, insomma, Square Enix e Sony congiuntamente hanno presentato le novità di questo titolo. Novità.
Voglio dire subito una cosa, aspetta, voglio dire una cosa. Voglio tirare un po' le orecchie a Square Enix, perché Square Enix secondo me è capace di fare delle cose veramente di grande livello, lo stiamo vedendo, cioè penso che questo sia uno dei giochi più aspettati dell'anno, e con la capacità anche poi commerciale di come posso dire, confermarsi come un grandissimo successo, proprio in virtù del fatto che è anche un gioco già un po' speciale nel cuore di alcune persone. ma lascia un filino di sorpresa, facci scoprire qualcosa. Cioè, nello State of Play di ieri, lo stesso grado di maniacale spoilerosità che abbiamo visto all'epoca di Final Fantasy XVI, dove avevano svelato un sacco di cose che sarebbe stato un po' bello scoprire.
Sì, qui la verità è che chi ha giocato al Final Fantasy VII originale già conosceva gli spazi, le regioni, certo, e tante cose, però è anche vero che nell'operazione di rilettura di questi spazi, di ricostruzione di questi spazi, c'è del valore, quindi
enorme. Passi dalla roba di PlayStation 1 a vedere una cosa con una grafica veramente spacca mascella. Cioè, io e Francesco stavamo vedendo poco fa lo State of Play, abbiamo detto 2 o 3 volte, madonna che roba, che illuminazione, che complessità. Cioè, sembra veramente un gioco molto spinto in questo senso, come per tanti aspetti lo era stato anche Final Fantasy XVI. Cioè, da questo punto di vista davvero bravi, e lasciacelo un po' il gusto per la sorpresa, no?
Vabbè, sì, sono d'accordo con te, però poi complessivamente per me è stato fra gli State of Play monografici, bellissimo State of Play. Guarda, mi viene da ricordare quello che dedicarono a Hogwarts Legacy, perché a livello di spettacolarità, impatto e approfondimento, secondo me siamo su quel livello lì. Brevemente, insomma, introduco Final Fantasy VII Rebirth ricordando che si tratta in generale di un'operazione proprio di rilettura molto forte di Final Fantasy VII. Anche a livello narrativo ci saranno sicuramente dei momenti che, così come succedeva, scusatemi, nel remake, divergeranno molto dal racconto originale. Va anche bene così, è una sorta di what if, di recupero, però un recupero non filologico. È un gioco che dà per scontato il fatto che una parte del pubblico abbia già giocato l'esperienza originale,
una larghissima parte probabilmente,
assolutamente sì, e quindi vuole anche dialogare con quel pubblico, giocare con le sue aspettative, il suo orizzonte d'attesa. È un gioco che integra alcuni elementi meta, cioè sa che prima di lui esiste un altro gioco che porta lo stesso nome e che ha avuto un impatto molto forte sulla community. Non si può dire di più poi sull'interpretazione del racconto, se non appunto questa questione d'ordine generale, perché né nel corso delle prove né nel corso dello State of Play sono entrati nel dettaglio della operazione narrativa. Si può invece dir tanto sui contenuti, che sono un'infinità. Cioè, io sono rimasto anche un pochino preoccupato da quanto dovrò giocare a Final Fantasy VII Rebirth. Da una parte perché c'è una grande apertura proprio in termini di spazi. Il gioco si apre, ci si allontana da Midgar, che era l'ambientazione di Final Fantasy VII Remake, e si visitano 6 regioni sparse appunto per tutto il continente, regioni che sono proprio strutturate come dei piccoli open world. Quindi è un mix fra un open map e un open world, perché non c'è una singola mappa tutta completamente liberamente esplorabile senza soluzione di continuità, però cioè la grandezza, l'estensione e anche la disposizione delle missioni sembra andare veramente in direzione degli open world quantitativi, allontanandosi da quello che aveva fatto proprio Final Fantasy XVI, che invece aveva degli spazi molto molto contenuti.
Qui corridoione o fin totale, esatto, quando non lo era.
Qui banalmente ci sono le torri che tolgono la fog of war dalla mappa e una serie di attività proprio che in qualche maniera sono spalmate consistentemente su tutta la mappa di gioco, e quindi si va proprio in direzione dell'open world. Fra l'altro, la quantità di attività che hanno mostrato è soverchiante.
Sì, sì.
Ci sono mini giochi di ogni genere, corse sui chocobo e non, addirittura un gioco di carte, che questo è forse l'elemento che mi ha stupito di più, che va a recuperare un po' le suggestioni che invece tutti ci ricordiamo da Final Fantasy VIII, dove c'è probabilmente stato il gioco di carte che ha un po' canonizzato anche quell'idea di avere un gioco nel gioco. Cioè, sì, se abbiamo avuto il Gwent ai tempi di The Witcher, per me è per merito di Final Fantasy VIII. Ecco, in Final Fantasy VII non c'era una cosa del genere, ce l'hanno messa.
Ce l'hanno messa tutta insieme a davvero una serie poderosa di contenuti che si sono visti o forse più intravisti all'interno dello State of Play. C'è un momento che sembra ricordare Fall Guys, c'è una roba con le macchinine che è proprio Rocket League, cioè davvero sembra un gioco con un'ambizione sconfinata, anche ripeto dal punto di vista audiovisivo, dove la messa in scena è assolutamente clamorosa. Io poi di mio ho l'allergia alle numerate, alle zip, ai personaggi con quei capelli lì, quindi faccio un po' fatica, però ammetto candidamente di essere rimasto davvero a bocca aperta di fronte a una resa grafica importantissima, anche perché è applicata alla struttura che stavi dicendo tu. Cioè è più facile secondo me avere il colpo d'occhio della battaglia con Garuda di Final Fantasy XVI, che pur resta una delle cose più incredibili da vedere di questa generazione, ma un conto è se sei tu con un boss di fronte e un'arena molto limitata, un'altra è avere quel colpo d'occhio, quei movimenti di camera, quella ricchezza anche a livello di effettistica, di cose che vedi succedere a schermo in un gioco che invece ha un'estensione veramente importante. Sembra essere pieno di cose da fare, di anche possibilità di movimento, si vedono dei passaggi con la moto, si vedono dei passaggi col chocobo, ci sono ovviamente le cose a piedi, ci sono mondi che sono, cioè ambientazioni, scusate, radicalmente diverse tra loro, così come era ovviamente nell'originale. Mi ha dato davvero l'impressione di un prodotto massiccio a tutto tondo che sembra mescolare in maniera davvero lodevole, poi le cose vanno verificate, ve lo racconteremo nel giro di qualche settimana, anzi ve lo racconterà qualcun altro, visto che sarà poi lui, Simone, a occuparsi della recensione. Il punto è, sembra davvero coniugare in maniera non banale questa quantità ad una qualità comunque davvero importante.
Sì, qualità che poi ovviamente, insomma, per me è legata anche alle meccaniche di gioco. Io sono convinto che il mix fra azione e diciamo pausa tattica, turnazione, sì, che ha identificato Final Fantasy VII Remake sia stato perfetto. Per me è il sistema ibrido fra turni e action più riuscito fra quelli che Square Enix abbia mai partorito. Qui ovviamente ritorna quel meccanismo arricchito da tutta una serie di sinergie, di rapporti fra i personaggi, un meccanismo di sviluppo dei personaggi stessi che passa da uno skill tree che esteticamente vuole un pochino strizzare l'occhio ai fan della sferografia, anche se ovviamente diciamo è molto meno complesso e strutturato, però insomma si vede che hanno preso quel nucleo narrativo, estetico, concettuale di gameplay e l'hanno proprio portato alla piena maturazione. Quindi insomma, ti dico la verità, io prima di vedere questo State of Play non ero proprio così ingarellato, non avevo tutta questa foga di gettarmi in Final Fantasy VII Rebirth a metà dello show. Dicevo, vi prego datemelo, anche se so già che mi occuperà sostanzialmente diverse decine di ore, perché sembra proprio un gioco vastissimo. Comunque insomma,
guardi, l'ultima cosa forse che si può accennare, perché in realtà accennare come riflessione, come pensiero, visto che come dicevi tu è un'operazione che da un lato è molto fedele, dall'altra si concede delle libertà, lo dice già anche il montaggio, cioè chissà se succederà la stessa cosa, non faccio lo spoiler, c'è un personaggio importante che muore eccetera eccetera. Il punto qui è forse, pensando anche al capitolo 18 del remake, capire quanto spazio sarà stato lasciato alle cosiddette numerate, nel senso che quello era l'elemento che so aveva fatto storcere il naso a tanti forse puristi dell'originale. Qui bisogna capire quanto questa reimmaginazione della seconda parte del gioco possa essere fedele, o comunque prendere le distanze, ma in che modo le prende.
È quello, perché secondo me va bene anche prendere le distanze.
Totalmente, sì.
Il problema lì è che c'era proprio un momento di distacco forte dall'estetica, dal registro espressivo di tutta la grande maggior parte del gioco. Le ultime ore erano proprio qualcosa di un po' alieno, e ti dico la verità, osservando un po' in filigrana quello che si è visto nel trailer che ha aperto lo State of Play, alcuni elementi un pochino esagerati
li hai rivisti.
Mi sembra di averli rivisti, però ovviamente bisogna vedere come sono contestualizzati e per quello bisognerà aspettare appunto ancora un po' di tempo. In generale però, pollici in su per questo State of Play, e noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Con Gong torniamo nei prossimi giorni per commentare l'attualità videoludica. Grazie, ciao.